Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non volendo fare il servizio militare, non era ancora entrata in vigore, sarebbe cambiato qualcosa nel periodo in cui ero in carcere, cioè la possibilità di fare un servizio alternativo.
Non ero più solo, eravamo in sei. E qualche giorno dopo saremmo stati arrestati dopo il terzo rifiuto al prestare servizio militare e saremmo stati condotti al carcere di Forte Boccea. Storia di un obiettore di coscienza e di un giovane rapinatore in una puntata che si intitola Il mondo visto da dentro.
Quanti anni hai?
19, perché?
Non mi guardare, guarda lui qui a fianco quando parli.
Oh, devi guardare me.
Hanno detto che hai preso 6 anni. Però sono lunghi 6 anni. Hai già avuto problemi in cortile, quanto puoi reggere senza protezione?
Reggerò tutto il tempo che serve. Ma che volete?
Proteggerti. Tu parli arabo?
Sì, parlo arabo.
C'è un tipo che ti ha parlato le docce ieri. Lo conosci? Che voleva?
Non lo so, voleva parlare. Perché?
Non mi guardare, t'ho detto. Perché voglio che continui. Voglio che gli parli, che gli diventi amico, capito?
Perché?
Perché lo devi ammazzare. Guarda lui. Io dico che lo puoi fare. Non sarai solo, ci saremo noi con te. Ma ti dico una cosa. Dal momento che tu adesso lo sai, se non lo ammazzi, ammazzo io te. Fuori dalle palle.
La cinematografia è piena di film che raccontano le barbarie del carcere. Questo è un film bellissimo che si chiama Il Profeta. È un film, credo, di una decina di anni fa. Ve l'abbiamo fatto sentire perché oggi abbiamo storie che arrivano proprio da là, storie che arrivano da dentro. Infatti si intitola Il mondo visto da dentro, la puntata di oggi, perché abbiamo in primis la storia di un giovane uomo che tutto si meritava fuorché il carcere. È la storia di come i testimoni di Geova, fino a qualche anno fa, fino a non più tardi di una trentina d'anni fa, visto che la loro religione gli impedisce l'utilizzo delle armi, gli impedisce di mettere in atto pratiche violente, semplicemente rifiutavano il servizio militare e per questa decisione venivano mandati in carcere. Lui aveva 19 anni e si fa 8 mesi di carcere. Ve la racconteremo tra pochissimo, la storia di Samuele. E poi invece una storia incredibile che Mauro Pescio ha raccolto e raccontato già in altre occasioni. Vi racconteremo un estratto della vita di Francesco, un giovane uomo che finisce in carcere molto giovane, sconta tutta la sua pena, è un rapinatore professionista di altissima classe e dopo aver scontato 20 anni di carcere, addirittura qualche anno in più rispetto a quello che avrebbe dovuto scontare, ora è libero, lavora proprio in carcere come educatore. Vi racconteremo un pezzo della sua storia. Prima di cominciare vi ricordiamo però anche che sta finendo questo 2020, sta finendo questo annus horribilis. Noi abbiamo deciso di chiuderlo con una puntata speciale di Linee d'Ombra il 31 di dicembre, saremo in onda alle 23 e racconteremo storie di cose che non avete detto, che vi siete tenuti per voi, storie di segreti che non avete confessato in questo 2020. Mandateceli a lineedombra@radio24.it oppure con un audio WhatsApp al 331 57 55 721 e poi ci sentiamo il 31 di dicembre alle 23. L'ultima ora di programmazione di Radio 24 saranno le vostre storie. Ora invece mettetevi comodi. Benvenuti a Linee d'Ombra. Oggi sembra assurdo, ma per la mia generazione di testimoni di Geova era assolutamente normale, quasi naturale, aspettarsi all'età di circa 19 anni di andare in carcere. Non lo vivevamo con apprensione o con paura, e nemmeno come un'ingiustizia. Anzi, forse come il passaggio all'età adulta, il momento della scelta. Fu così che il 22 aprile del 1986 partì in compagnia di Augusto, mio compagno di scuola e vicino di casa, alla volta del CAR a Pesaro. Io avrei rifiutato il servizio militare, lui avrebbe fatto il suo anno di soldato. Anche al CAR i testimoni non erano una sorpresa, anzi, quando si erano radunati centinaia di giovani in quella mattina del 22 aprile, un ufficiale gridò: «Chi è testimone di Geova?» Non dovevo nemmeno fare la fatica di dirlo. Conoscevano le nostre scelte e che cosa fare. Ma per il momento ero solo e un po' smarrito. Il giorno dopo vengo avvicinato da un ragazzo che mi chiede: «Sei un fratello?» intendendo un testimone. Era Giuseppe di Orbetello, a cui faranno seguito Eliseo di Pescara, Enzo di Chieti, un altro Giuseppe di Altamura e Roberto di Pesaro. Non ero più solo, eravamo in sei, e qualche giorno dopo saremmo stati arrestati dopo il terzo rifiuto al prestare servizio militare e saremmo stati condotti al carcere di Forte Boccea. In teoria nel carcere di Forte Boccea sarei dovuto essere in isolamento in attesa della convalida dell'arresto, ma evidentemente non c'era spazio e quindi ero in isolamento con altri 15 circa, testimoni e non. Per recarti alla tua branda, se stava nel centro della stanza, dovevi scavalcare tutte le altre. Quando poi il giudice di sorveglianza convalidò l'arresto, venni trasferito in una cella con una decina di altri testimoni e un maresciallo di guardia di finanza di mezza età in attesa di giudizio. Come entrai in quella cella rispetto a dove eravamo stati per una settimana mi sembra un altro mondo. Era sì una cella delle stesse dimensioni, ma tutto era in ordine, pulito, profumato, con un mazzolino di fiori in mezzo al tavolo e un programma ben scritto alla parete per i nostri compiti e incarichi quotidiani. A Forte Boccea, essendovi detenuti anche ex ufficiali e, se non sbaglio, anche qualche ex generale, si mangiava molto bene e il mese, lì, trascorse molto velocemente.
Che al momento non c'erano, in quel periodo non c'erano ancora alternative, non c'era una legge che permettesse di fare un servizio alternativo che non fosse all'interno di un corpo militare, diciamo, di un servizio militare. Mentre le prime avvisaglie di questo, tanto che nel periodo finale in cui io ero in carcere, alcuni iniziarono a fare le domande per dei servizi alternativi, ma venne proprio negli ultimi mesi, quindi credo che sia stato dopo la metà dell'86.
Il periodo che invece ricordo come il più scioccante per me è stato durante i giorni trascorsi nel carcere civile di La Spezia per il processo. Il viaggio nel cellulare dei carabinieri, quelle vecchie manette con catene che ci legavano l'uno all'altro, entrare in quel carcere fu un vero shock. Sia per il genere di detenuti che potete immaginare in un carcere civile, sia per l'ambiente stesso. Per questo le autorità carcerarie ebbero il buon senso di non tenerci insieme ad altri detenuti civili, ma ci tenevano nelle celle dell'infermeria. Capivano perfettamente che, benché detenuti, non avevamo nulla a che spartire con il mondo di tutti gli altri che si trovavano lì. Era curioso che noi eravamo in carcere per voler essere pacifici e contro la violenza, mentre molti di quelli che erano lì lo erano per l'esatto contrario. Il processo fu una formalità, l'avvocato della difesa mi sembrava più severo del pubblico ministero e venimmo tutti condannati a 12 mesi di detenzione. Qualche giorno dopo il nostro ritorno a Forte Boccea ci trasferirono nel carcere definitivo, quello di Gaeta. Io fui felice di andare a Gaeta e non a Sora, dove venivano mandati in molti. Gaeta era un carcere pieno di storia, antichissimo, e io sono sempre stato appassionato di storia. I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star doing, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time. Without drugs, without love. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. Sorry, I'm fishing without permission. Tell her I'm missing in a serpentine prison. Don't try to connect the dots anymore. Let them go, they're gonna do it on their own. Tell me that I'm not in this alone. So sorry, I don't know, I'm slow. I feel like an impersonation of you. Or am I doing another version of you doing me? Nobody's ever really thinking about us half as much as we want them to be. Il carcere di Gaeta era stato riaperto solo per noi testimoni e non c'erano altri detenuti militari, per cui dal punto di vista della compagnia stavo molto bene. Le giornate erano piene di attività, non mi annoiavo, anche perché Gaeta era quasi, diciamo così, autogestito. Pochissime guardie, qualche ufficiale responsabile dei vari reparti, ma per il resto facevamo tutto noi. Alcuni nella manutenzione del carcere, altri nella pulizia, altri in cucina e così via. Io venni inviato in privata provenienza. Si chiamava così l'ufficio che si occupava delle spese dei singoli detenuti, della posta e della custodia degli oggetti di valore dei detenuti stessi. Il nostro ufficio era proprio accanto agli appartamenti, non erano delle celle. Appartamenti in cui fino a pochi anni prima erano stati detenuti i criminali nazisti Herbert Kappler e Walter Raeder. Curioso anche questo fatto. Loro condannati per aver ucciso barbaramente e noi per non volere imparare a farlo. Per di più, il nazismo è stato un acerrimo nemico dei Testimoni di Geova e in Germania, nazione in cui negli anni 30 c'erano circa 10.000 testimoni, più di 4.000 vennero imprigionati e circa 2.000 morirono nei campi di concentramento o giustiziati come obiettori di coscienza. Perfino il primo giustiziato come obiettore di coscienza durante la Seconda Guerra Mondiale era un testimone. Si chiamava August Dieckmann, fucilato 3 giorni dopo lo scoppio della guerra per essersi rifiutato di prestare servizio militare. Durante l'estate iniziarono a rincorrersi notizie su un possibile indulto o un'amnistia. Queste notizie in carcere non fanno altro che peggiorare la situazione emotiva, creando spesso delle false aspettative e generando quel senso di scoppiamento, come si dice nel gergo militare. Infatti, nei mesi di settembre e ottobre, uscirono dopo aver scontato l'intero anno di pena alcuni con cui avevo stretto buone amicizie, e quella è stata, credo, l'unica occasione della mia vita in cui ho pianto.
Beh, c'erano dei forti legami, quindi una vera e propria amicizia, per cui non so quali sentimenti si scatenarono in quell'occasione, però logicamente questi che uscivano erano perché avevano completato il loro anno di detenzione, quindi io li avevo già trovati lì a Gaeta, erano i miei compagni di branda, chi a fianco, chi sopra, chi nella stessa camerata, e qui si era stretta molta amicizia, ecco. Essendo tra l'altro tutti quanti testimoni di Geova, con alcuni di loro si era stretta una grande amicizia, e vederli ripartire, con alcuni non ci si è mai più rivisti, sinceramente.
Nel carcere di Gaeta avevamo la piena libertà di professare la nostra fede. Pertanto tenevamo le nostre riunioni religiose e settimanalmente veniva concesso a un ministro di culto dei Testimoni di Geova di incontrarci e pronunciare una conferenza. Ci venne perfino concesso di tenere una rappresentazione teatrale in costume sulla vita di Giuseppe venduto dai fratelli, rappresentazione che riproponemmo con molto successo anche davanti alle autorità militari del carcere e alle loro famiglie. E intanto le notizie su un possibile indulto o amnistia si facevano sempre più frequenti e attendibili, fino al 18 dicembre dell'86, circa 8 mesi dopo la mia partenza, in cui ci venne comunicato che tutti coloro che avevano commesso reati antecedenti al 1 giugno 86 e con condanna inferiore ai 3 anni erano liberi. Questa in breve è la mia storia degli 8 mesi circa in carcere da obiettore di coscienza. È la linea d'ombra che ho varcato, cioè la prima volta in cui dovevo fare scelte estremamente importanti completamente da solo e cavarmela anche dal punto di vista emotivo, lontano dalla mia famiglia e dai miei amici. Tengo anche a precisare che non dovete pensare che tutti i testimoni di Geova in Italia hanno vissuto questo periodo di detenzione nello stesso modo. Qualche mese fa è stato fatto un sondaggio in cui è stato chiesto quanti testimoni italiani sono stati condannati e incarcerati come obiettori di coscienza nel periodo in cui in Italia la leva era obbligatoria. Questo è il risultato del sondaggio. Almeno 14.180 testimoni di Geova furono condannati a scontare una pena detentiva per avere rifiutato di prestare servizio militare. Questi hanno scontato un totale di 9.732 anni di prigione, principalmente tra gli anni 60 e la fine degli anni 90. Ma le condizioni carcerarie nei vari periodi e luoghi di detenzione sono state diverse. Il rapporto con le autorità non sempre è stato collaborativo e la condizione emotiva e psicologica di ogni individuo è diversa. Quindi non tutti parlerebbero in tono positivo, come sto facendo io, di questo periodo. Non considero quello un periodo di tempo sprecato, ma anzi, come un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato a crescere, maturare, prendermi serie responsabilità, farmi nuove amicizie e impressionare qualcuno dicendo che sono stato in carcere. Jail. Ammetto che a me è capitato molto di rado, direi quasi mai, di parlare con una persona che si è fatta il carcere per una scelta etica, cioè per una scelta che certo passa attraverso la religione, ma rimane una scelta di carattere etico e che quindi sfocia nella parte civile, cioè nel fatto che tu sei una persona libera, decidi di non fare una cosa che ti viene imposta e quindi ti fai il carcere. Quindi è con molto piacere che voglio fare una chiacchiera con Samuele per saperne di più. Pronto? Ciao Samuele, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Io bene, molto bene, sì.
Senti Samuele, la prima cosa che mi viene da chiederti è: ma quindi a quell'epoca tutti i giovani testimoni di Geova sapevano che avrebbero fatto il carcere?
Sì, praticamente sì, ne eravamo convinti, consapevoli, e quindi poi certo rimaneva sempre una decisione personale, però chiaramente, visto che la Bibbia è molto chiara in questo, Gesù è molto chiaro riguardo all'uso delle armi e all'uccidere il prossimo, noi non volevamo nemmeno, e io ho deciso di non volere nemmeno imparare a usare le armi.
Senti, per mettere un po' di ordine nei tempi e nelle date, tutto questo accade nell'86, giusto?
Sì, per me nell'86.
Per te nell'86.
Nell'aprile 86 veni chiamato al CAR di Pesaro, quindi al servizio militare.
Ok, anche se in realtà l'istituzione dell'obiezione di coscienza è di una decina d'anni prima, però l'obiezione di coscienza faceva comunque parte per voi di una scelta regolamentata dal regime militare, per questo motivo non accettavate.
Bravissimo.
Ok, chiarissimo.
Bravissimo, sostituiva il servizio militare, quella parola non accettava.
Non andava bene, quindi integerrimi proprio, non vi muoverate di una virgola. Senti Samuele, ti spiace, perché lo diamo per scontato, però magari no, non è così per tutti, ci ricordi che cosa predica il vostro culto, il culto dei Testimoni di Geova?
Bene, noi crediamo alla Bibbia come parola di Dio,
okay.
Quindi crediamo dalla Genesi all'Apocalisse che sia la parola di Dio e che in essa ci sia la verità anche riguardo quello che è il programma di Dio, quindi non crediamo che la nostra vita, da quello che la Bibbia dice, sia semplicemente per vivere i nostri 70-80 anni e poi morire, ma non crediamo che la vita sia in un al di là, crediamo che Dio aveva nel suo proposito, nel suo programma iniziale, il proposito di farci vivere per sempre sulla terra. Quando okay. Gesù parla di vita eterna, crediamo in questo, è quello che predichiamo, cioè la venuta del regno di Dio a ristabilire quello che era il proposito originale di Dio.
Quindi il testo sacro di riferimento vostro rimane la Bibbia, Antico e Nuovo Bibbia. Testamento, giusto?
Sì,
entrambi.
Certamente.
Ok, perfetto. Senti, io vorrei fugare anche, perché io so che lo sappiamo tutti, che quando si parla di Testimoni di Geova c'è questa immagine tra il serio e il faceto di questa persona che viene a suonarti il citofono la domenica mattina. La sfatiamo oppure invece la confermiamo? Cioè, accade ancora, lo fate, oppure ci sono altri modi per fare proselitismo oggi?
Allora, oggi ci sono anche, diciamo, altri modi, ma questo è il nostro modo principale,
okay.
A eccezione di questo periodo di pandemia in cui certo. È stata sospesa ogni attività di tipo pubblico, quindi predichiamo esclusivamente per telefono, per lettera o in altre occasioni, ma non di casa in casa né in qualsiasi tipo di attività pubblica.
Senti, torniamo alla storia invece, perché c'è un passaggio sì. Che mi sconvolge abbastanza, cioè nel carcere di La Spezia eravate ammanettati.
No, ammanettati eravamo nel percorso.
Ah, scusami.
Mi riferisco okay. Al cellulare con quelle vecchie manette, per intenderci non me ne intendevo nemmeno assolutamente, ma non quelle classiche americane che si vedono nei film, ma proprio quelle in cui C'è una specie di vite che stringe. Ah,
sì, hanno un nome preciso, adesso non mi sovviene, ma c'è una specie, c'è una sorta di ferro a U che chiude, che stringe le mani.
E quindi in quattro eravamo collegati insieme con la catena.
Senti, Samuele, mi trovo buffo il passaggio in cui tu dici: io sono un appassionato di storia, e quindi comunque il carcere di Gaeta aveva un suo fascino.
Sì, è vero, è vero. Se dovevo scegliere tra Gaeta, Sora, che era un carcere nuovo, Gaeta aveva il suo fascino.
Ci sei più ritornato, non in carcere, dico, ma da quelle parti. Sì, cioè, sì, davvero.
Allora, sì, come no. Allora, sono tornato con la famiglia, quindi mio figlio, mia moglie e mia figlia, credo 7-8 anni fa, e fu un'esperienza incredibile, perché un sabato pomeriggio il carcere era in parziale ristrutturazione, era assolutamente vuoto. Quindi non c'era in quel sabato pomeriggio in quel carcere assolutamente nessuno. Sono entrato dentro e mi sono rigirato tutte le celle e i luoghi abbandonati in cui ero stato.
E che sensazione hai avuto?
Incredibile. Ancora di più l'anno scorso, in cui adesso con l'avvento di WhatsApp abbiamo riallacciato i contatti con un centinaio di quelli con cui eravamo insieme in carcere, abbiamo fatto un gruppo in cui ci sentiamo quasi quotidianamente, eccetera, e l'anno scorso a novembre abbiamo deciso di rincontrarci, una trentina di noi sono
tipo una rispatriata del liceo.
Bravissimo.
Come si chiama la chat dei carcerati? Gaeta 86? Come si chiama la vostra chat?
Allora, prima si chiamava 31 anni dopo, qualcosa del genere, poi visto che gli anni scorrono l'hanno chiamata Gaeta 86, 85, 86.
Senti Samuele, purtroppo ti devo lasciare, però ti ringrazio perché oltre ad approfondire un mondo come quello della confessione religiosa dei testimoni di Geova, che secondo me è interessante conoscere, a prescindere dal fatto che sia religiosi, credenti o meno, questo tema del carcere per motivi religiosi è un tema enorme. E tra l'altro Anita mi sottolineava che in Corea del Sud è stata eliminata solo di recente il carcere per i testimoni di Geova. Quindi insomma, questo è quello di cui stiamo parlando.
Se mi posso permettere di dire solo una cosa,
al volo, certo.
Sono rimasto sconvolto al volo. In Eritrea due testimoni di Geova sono stati imprigionati il giorno in cui mi sono sposato, il 17 settembre 1994, e sono ancora dentro, senza aver mai nemmeno fatto il processo.
Samuele, grazie mille, grazie, grazie di tutto e per tutto. Ti faccio i miei grandi in bocca al lupo, a presto.
Grazie, grazie.
Ciao, Matteo. Ciao, ciao, ciao.
A presto. This is a song about somebody else. So don't worry yourself. Devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself. By looking too closely. By looking too closely. No.
Grazie ancora Samuele per averci raccontato questa storia e per il tono con cui ce l'ha raccontata. Sarebbe stato facile dire: è stato un periodo drammatico della mia vita, sono stato in carcere, un'ingiustizia. Invece lui ce l'ha raccontato con questo garbo e questa leggerezza, ammettendo che tutto sommato sono stati 8 mesi, nemmeno così male. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Però loro mi avevano accolto. E in quel carcere lì ho fatto un anno con loro e in quell'anno lì loro poi mi trattavano come se ero un loro figlio, o se io facevo qualche disastro con altri ragazzi mi spalleggiavano sempre, pigliavano sempre le mie parti, magari avevo anche torto, però pigliavano le mie parti. Poi quando si entrava in cella mi facevano un cazziatone, cioè erano proprio cazziatoni, mi punivano.
Quelle che avete sentito sono le parole e la voce di Francesco. Francesco è un uomo che è entrato in carcere per la prima volta quando aveva 10 giorni. Cioè è andato a trovare suo padre, detenuto. E per i suoi primi 40 anni ha passato metà della sua vita in carcere. E oggi, dopo una serie di incredibili svolte, è una persona pienamente recuperata. La sua storia è stata raccolta e raccontata un po' di tempo fa da Mauro Pescio e quello che sentirete è uno stralcio di questo lavoro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. A San Vittore scopro che ci sono molte regole da rispettare per la convivenza. Sono regole non scritte, ma essenziali. Soprattutto per il rispetto che devi avere. Mi mettono in una cella insieme ad altre 11 persone, il più giovane ha 50 anni circa, e sono tutti calabresi. Lì imparo come ci si comporta, secondo i codici di comportamento criminali calabresi. I miei compagni di cella sono in carcere per reati molto più pesanti, sono imputati di omicidi, associazioni, sono tutti calabresi trapiantati a Milano, tutti con un certo nome nella malavita. All'epoca, quando ti arrestavano, entravi dentro la cella e consegnavi subito il foglio d'arresto. Dovevano vedere per che cosa eri dentro, se era un reato che poteva convivere con loro. I reati accettati erano droga, rapine e furti. Quelli che non erano accettati erano reati contro le donne e scippi. Non era tollerato il reato contro la donna. Quel giorno consegno il foglio d'arresto e loro mi accolgono. Un paio di loro poi avevano conosciuto mio papà. Io dico a mio padre con chi sono in cella e mio padre manda ambasciate chiedendo di prendersi cura di me. La prima cosa che fanno è offrirmi il caffè. Poi mi insegnano a fare il letto. In carcere c'è una metodologia particolare per fare il letto. C'è l'abitudine di legare i 4 angoli insieme sotto al materasso. Mi adatto in fretta ai loro codici, imparo che farmi vedere in mutande in cella da quelli più grandi è interpretata come una mancanza di rispetto. Dunque il pigiama lo devo mettere in bagno. Quando ci si siede tutti a mangiare assieme non si può iniziare a mangiare se il capotavola non dà il buon appetito. Oppure se lui non beve per primo, nessuno può bere. Non posso sedermi a tavola con le ciabatte e nemmeno coi pantaloncini. Anche per alzarmi da tavola, per andare a prendere il caffè per tutti, devo chiedere il permesso. Fino a quando il capotavola non augura a tutti la buona digestione, non ci si alza dal tavolo. Io ho 19 anni ed è faticoso, ma apprendo come una spugna. Mi insegnano a comportarmi anche con gli altri detenuti. Mi spiegano che quando si va al passeggio, si deve sempre camminare in maniera circolare e non avanti e indietro. Se cammino avanti e indietro rischio di tagliare la strada a qualcuno che sta camminando nel senso opposto e tagliare la strada a qualcuno può essere interpretato come un affronto. Al pomeriggio non posso sdraiarmi sul letto. Chi può sdraiarsi è il più anziano della cella. E lui magari il riposino se lo fa, ma nessun altro. Gli altri possono essere stravolti, stanchissimi, ma il letto non lo possono toccare. Dobbiamo stare seduti sullo sgabello, dobbiamo scrivere oppure giocare a carte, chiacchierare, ma il letto non lo possiamo toccare. Dobbiamo essere sempre svegli. Può succedere qualsiasi cosa, dobbiamo essere pronti. E al pomeriggio, all'1:30, quando aprono i passeggi, sono obbligato a scendere giù. Devo fare presenza all'aria, devo far vedere che ci sono. All'aria può sempre succedere qualcosa. Si può avere una discussione con altre celle, di verbi, litigi, e allora lì bisogna esserci.
E lì si va per, non è che ogni cella è un gruppo, ma ogni regione. Calabresi con calabresi, siciliani con siciliani, però anche lì in mezzo ci sono altri gruppi, il palermitano e il catanese. Catanesi da una parte, palermitano dall'altra, anche i calabresi, la parte ionica da una parte, l'altra parte da un'altra parte.
Inizio a lavorare come volontario, aiuto gli spesini, quelli che ritirano la spesa e poi la dividono e la passano ai detenuti. Nel gruppetto degli spesini conosco un signore molto grosso, con dei baffoni spioventi da malavita milanese, si chiama Ambrogio e non so perché mi prende a cuore. Comincio a frequentarlo, a stargli vicino, lui inizia a stare vicino a me e si crea da subito un forte legame tra di noi. Un giorno siamo nell'ufficio della spesa, dietro la scrivania. Io da una parte, lui di fronte a me, e mi chiede per cosa sono dentro. Gli spiego il mio reato e a mia volta gli chiedo per cosa è dentro. Lui mi dice solamente: ti dico solo che io, quando mi calavo il cappuccio, diventavo un criminale. Io non approfondisco anche perché vedo che non mi vuole spiegare. Visto che lui non mi dice il suo reato, mi informo da altri e tutti mi dicono: quello è pazzo. Poi scopro la verità. È stato trovato dalla polizia in un campo, con dei sacchi sulle spalle, uno da una parte e l'altro dall'altra, con dentro il cadavere di 2 colombiani che avevano portato droga. Non so per chi lavorasse lui, ma era il braccio armato di qualche gruppo malavitoso di quegli anni. Era stato condannato definitivamente all'ergastolo. Un'altra volta, siamo sempre nello stesso ufficio, mi guarda negli occhi e dal nulla mi fa: tu sei un ragazzo puro, ti farai tanta galera. E io rispondo, a quale tanta galera, Ambrogio? Io una volta fuori faccio il colpo. E lui mi rispose, no, ti farai tanta galera.
Ed è, cazzo, non me la dimenticherò mai, proprio in quel momento, in quell'ufficio, mi dico, guarda, mi viene ancora la pelle d'oca. Perché poi mi guardava negli occhi dritto, aveva degli occhi molto, uno sguardo molto cattivo ma profondo. Era una persona veramente, veramente forte sotto tanti aspetti di vista e sapeva vedere in là. Sapeva vedere in là, sapeva vedere le qualità delle persone, se si poteva fidare, non fidare, era molto scaltro e ci ha azzeccato in pieno.
Il primo anno lo passo coi calabresi e con loro imparo i codici di comportamento carcerari. Poi, dopo un anno, cambio cella. Per cambiare arriva al colloquio mio padre, gli dico che voglio cambiare cella, che nel frattempo ho conosciuto amici siciliani, giovani, e non ce la faccio più a stare con quella gente troppo vecchia. Mio papà a quel punto manda un'ambasciata ai miei compagni di cella calabresi, in cui li avvisa che lui è d'accordo con la mia decisione. Loro gli rispondono che il mio apprendistato ha avuto un buon esito.
Esco dalla cella dei calabresi con tutti i miei vestiti, vado qualche cella più avanti e vado fino alla 406. E dentro, in questa cella, loro erano in 9, con me in 10, ed eravamo tutti ragazzi giovani. Cioè, ragazzi giovani, oddio, c'erano qualche persone, un paio di persone... Ah, sì, un paio, Tiziano e Giorgio, due coimputati di 40 anni, due rapinatori. E lì, per me, loro sono stati i primi insegnamenti. E lì ho iniziato a imparare cose nuove per quanto riguarda il reato.
Tiziano e Giorgio sono stati i miei primi maestri, veri e propri. Mi insegnano quali sono le cose da verificare di una banca, in primis dove si può entrare con le armi e dove invece non si può. Se una banca fuori ha le cassette di sicurezza vuol dire che c'è il metal detector, dunque in quella banca non si può entrare con le pistole. Soprattutto capisco come si fa l'apertura. L'urlo iniziale è una cosa da non fare mai, non si deve gridare, non si deve annunciare, non si deve mettere paura alle persone. Bisogna avvicinarsi alla cassa e dire al cassiere che è una rapina. Oppure entrare in banca e andare direttamente dietro le casse. A quel punto tutti i dipendenti capiscono che è una rapina in atto. Una volta dietro al bancone, anche se non lo dici, capiscono perché vedono una persona dietro al bancone, armata o di pistola o di taglierino e capiscono immediatamente cosa sta accadendo. Si può fare una rapina anche senza armi. Mi spiegano che in caso di rapina la banca è obbligata a darti i soldi. Esistono delle circolari interne in cui, per proteggere l'incolumità dei clienti e dei dipendenti, i dipendenti sono obbligati a dare i soldi ai rapinatori e solo dopo dare l'allarme. Non devono reagire. Per questo non bisogna spaventare nessuno. Tanto, appena i dipendenti lo capiscono, ti lasciano campo libero.
Allora mi dissero, hai guardato i cestini dentro la banca?
Ho detto,
sì, i cestini. Ho detto, no. Devi sempre guardare dietro ai computer e nei cestini.
Molte volte capita, mi spiegano infatti, che porti via 20 milioni di lire e poi leggi sul giornale che sono stati rubati 30 milioni. I dipendenti magari si ritrovano con una mazzetta di contanti vicino e appena sentono che c'è una rapina fanno cadere col gomito la mazzetta nel cestino della spazzatura oppure la spingono dietro allo schermo del computer. E poi, una volta usciti i rapinatori, quei soldi se li intascano loro. Anche per questo non si deve urlare, per non dare loro il tempo di fregarti. Mi insegnano di stare molto attento ai dipendenti, perché sono io che faccio la rapina, e di non farmi rapinare da loro. La storia di Francesco è una storia che, come vi dicevo, Mauro Pescio ha raccolto e già ha raccontato. Una storia complessissima, bellissima, è una storia fatta di continui stravolgimenti. E approfitto per salutare Francesco, che adesso sta bene, lavora in carcere, è un uomo libero, ha pagato e anche oltre le sue colpe, e spero, Mauro mi diceva che sono impredicato perché questa storia diventi un libro, me lo auguro vivamente, perché è giusto che venga raccontata fino in fondo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'ombra.
Linee d'ombra.
C'è in questo episodio finalmente una sorta di piccola spiegazione di quello che è accaduto, perché a un certo punto, quando tutta la famiglia, il padre, cercano di liberare Antonio e vanno addirittura là in Algeria per liberarlo, lui scappa, getta la pistola, poi viene catturato e viene direttamente spedito in Indocina, succede qualcosa che non va, insomma va storto qualcosa, e a questo punto, in questa puntata, Tony ce lo racconta, ma soprattutto ci racconta non solo le barbarie della guerra, ma ci fa capire quali sono le barbarie che la legione straniera mette in atto in quei posti, in quei villaggi, a quelle persone.
Ci sono anche delle foto di villaggi dati a fuoco, e c'è l'appunto di Antonio, per esempio, che dice: così noi ci comportiamo, questo è quello che lasciamo dietro di noi, perché man mano che passava il tempo aumentavano, al di là delle difficoltà della vita in trincea, della guerra, di quello che doveva sopportare lui, comunque aumentava anche, come dire, la sua riflessione su quello che era la situazione in generale, il comportamento, il senso della guerra che stava conducendo la Francia, e in particolare i metodi della legione straniera.
Nasan, 8 dicembre 1952. Carissimo papà, prima che dimentichi, do risposta alle tue domande. Di Martin ne so quanto te. So che è arrivato, per questo pensavo fossi te, a Nouvion per prendermi. Io ero di guardia, sono stato avvertito, ho buttato il fucile e sono scappato. Dopo un'oretta di corsa sono stato preso e imbarcato ad Algeri. Di lui non so nulla. Ho scritto a casa sua e a Saida, ma niente. Credo si trovi al fresco, per colpa mia.
Lo hanno fermato, l'hanno scoperto, è stato beccato e da lì è finito ai lavori forzati.
Adesso non mi ricordo ancora cosa mi chiedevi, abbi pazienza, le lettere si trovano in fondo al sacco e fra pochi momenti fa scuro. In quanto alle fotografie, me le farò al ritorno dall'operazione che sembra si prolunghi. I Viet sono sempre attorno a Na San e ci seccano le scatole con scaramuglie, facendoci stare svegli con questo freddo tutta la notte. 12 ore fa un mio amico romano è stato accecato da schegge di mortaio. È il 25esimo ferito nella mia compagnia e per fortuna solo 5 morti. Quello che ho visto sinora fare dai legionari nei villaggi, dei morti, non lo posso scrivere. È troppo osceno. Forse un giorno, quando ritornerò, potrò dire che cos'è la legione in Indocina e tra che gente e come vivo.
A questo proposito ho chiesto a Gianni di leggere un passo del diario del padre.
Povera gioventù, buttata allo sbaraglio a difendere una terra che non è loro, a devastare villaggi di primitiva, pacifica gente che vive di riso e di bufali, che della nostra esaltata civiltà non conosce che il grande male che gli si fa. E come distruggere inermi nidi di poveri uccelli e disperdere i miseri stecchi. In un villaggio distrutto, Antonio mi scrive di aver raccolto un antico libro, scritto su sottili cortecce di legno pregiato. Sarà un libro del buon Buddha, e io penso a quelle scarne mani di vecchio indigeno che avrà sfogliato con altissima venerazione leggendo i versetti ai figli e ai nipoti, e sarà di notte tornato sul luogo del villaggio distrutto a cercarlo, sconsolato, fra l'infrante abbattute capanne. Civiltà, civiltà, chi osa ancora chiamarti in quest'odio barbaro e folle?
But she couldn't be satisfied. everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside.
Grazie ancora per mandarci tutte le storie qui a Linee d'Ombra, grazie per mandarci anche le storie legate allo speciale di Capodanno, vi ricordo storie di cose che non avete detto, non siete stati in grado, non siete riusciti a dire in questo 2020 che termineremo insieme il 31 di dicembre alle 23 qui a Radio 24, ora lasciamo la linea al GR, io ringrazio ovviamente chi fa questo programma insieme a me, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio, vi dicevo linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!